lezione numero 26, prima parte, corrispondente alla giornata di lunedì 18 maggio. Allora, nell'ultima lezione siamo arrivati a toccare il problema della cosiddetta conoscenza mimetica, che è un'espressione che prelevo da pagina 251, inizio alla fine della prima riga del secondo paragrafo, il paragrafo diciamo centrale. Conoscenza mimetica riferita al fatto che attraverso il rapporto con l'opera, con la rappresentazione dell'opera, noi veniamo in qualche modo modificati, veniamo cambiati. Questo è un problema che abbiamo già visto parlando di Gadamer, naturalmente, parlando del modo in cui Gadamer affronta la questione in Verità e Metodo. Abbiamo fatto dei riferimenti sporadici, naturalmente, ma insomma qualcosa ci è già arrivato all'orecchio. A pagina 249 Figal tocca proprio questo punto, e cioè il modo, l'entità, la portata del cambiamento che viene diciamo innescato nel lettore, nello spettatore, ma in qualche modo anche nell'interprete, inteso come attore o mediatore in genere dell'opera, il cambiamento che l'opera, una volta rappresentata, messa in scena, produce appunto su chi partecipa a questa rappresentazione. Allora, dobbiamo tener conto che Figal sta parlando della rappresentazione nei modi in cui ce l'ha descritta, e cioè come un fare, come quindi un'attività di qualcuno che rende presente nel suo comportamento in sé qualcun altro, ma senza identificarsi con esso, cioè tenendo bene a segnalare che quel comportamento in cui si rende presente qualcuno diverso da lui, quel comportamento è un comportamento che viene conferito, viene attribuito, viene in qualche modo prestato a questo qualcuno perché costui non è in grado di darselo da solo. Questo naturalmente vale in maniera specifica per i testi, cioè i testi sono per l'appunto qualcosa di scritto, qualcosa di puramente, diciamo, inerte, che per acquistare vita ha bisogno della mediazione di qualcun altro. Questo qualcun altro siamo noi. E dunque, quando noi, come dire, ci prestiamo a rappresentare un testo, cioè semplicemente a leggerlo, oppure a suonarlo, o a metterlo in scena, nelle diverse maniere della rappresentazione, noi entriamo in questo, diciamo, in questa relazione rappresentativa dove valgono questi rapporti, che sono rapporti di, diciamo, avvicinamento e allo stesso tempo allontanamento. Noi ci avviciniamo alla cosa che vogliamo che sia rappresentata, in qualche modo siamo chiamati a rappresentarla in noi stessi attraverso la nostra voce, il nostro corpo, il nostro movimento, la nostra gestualità, ad esempio se siamo degli attori o se dobbiamo interpretare un pezzo musicale, ad esempio, dove dobbiamo necessariamente far ricorso allo strumento e al nostro corpo, alle nostre mani, alle nostre braccia, all'insieme, diciamo, della nostra persona che deve tendersi e protendersi complessivamente in una certa maniera. Ecco, questa situazione, per come si struttura, produce un cambiamento. Questo cambiamento per Figal è qualcosa che non decidiamo noi, ovviamente. A pagina 251 si dice chiaramente, leggo una decina di righe dall'alto, le interpretazioni e con esse gli interpreti sottostanno sempre anche al potere della cosa rappresentata. La loro riuscita, cioè la riuscita delle interpretazioni e il loro fallimento dipenderebbero allora soprattutto da ciò, se nelle interpretazioni la cosa può dispiegare il suo potere. Allora, il primo effetto di questo potere consiste nel fatto che noi, proprio perché ci dobbiamo rendere simili, alla cosa che stiamo interpretando, proprio perché dobbiamo fare questo lavoro di presentazione della cosa in noi stessi e allo stesso tempo, continua a sottolineare Figal, di distanziamento, perché deve risultare chiaro che noi la stiamo interpretando, che non vogliamo immedesimarci con essa, né tantomeno vogliamo far credere che questa cosa sia capace di possederci e di metterci al suo servizio. Quindi, questo duplice movimento, che è tanto di assimilazione quanto di mantenimento della distanza, di conservazione della distanza, produce comunque un effetto. L'effetto è quello che già Platone aveva visto nella Repubblica e che viene puntualmente citato da Figal, a pagina 251, ma che è presente in tutta l'esposizione della mimesis, cioè della imitazione che Figal ha fatto anche nelle pagine precedenti. Figal si rifà in maniera molto diretta, come vedrete se non l'avete già visto, al testo platonico, alla Repubblica, in particolare al modo in cui Platone parla della recitazione poetica. E dunque, per Figal, così come per Platone, diciamo, l'effetto sostanziale dell'arte della rappresentazione consiste, diciamo, in una sorta di contatto o di contagio da esposizione, un contagio da rappresentazione, cioè se io rappresento storie tragiche, drammatiche, prive di ogni speranza o cose simili, probabilmente il contatto con queste opere o con discorsi che abbiano sostanzialmente lo stesso tenore, questo contatto fatalmente produrrà in me un effetto, diciamo, di indebolimento. Questo era il problema, di Platone. Bisogna vigilare sul contenuto delle rappresentazioni teatrali, perché se vogliamo formare una gioventù in grado di difendere adeguatamente la città, la polis, arrivando anche al sacrificio personale, beh, dobbiamo motivare questi giovani, diremmo noi con un gergo fuori moda, ma che in qualche modo fuori moda rispetto all'orizzonte di Platone, ma che in qualche modo coglie il punto. Dobbiamo dare un senso a questo loro sacrificio, dobbiamo renderli capaci di trovare la forza per affrontare, la morte, che è la soglia estrema. Ecco. Questo problema viene ripreso in tutt'altro modo, naturalmente, da Figal, che però tiene fermo il punto, cioè le rappresentazioni hanno in se stesse una loro forza, e questa forza, proprio attraverso la nostra mediazione, si libera, anche se noi non vogliamo identificarci completamente con esse. Quindi è materiale da maneggiare con molta cura, no? Nonostante che l'idea di rappresentazione di Figal non punti sulla immedesimazione, sul fatto cioè di voler in qualche modo qualificare l'interpretazione come una sorta di velo trasparente che poi deve concedere all'opera di venire fuori. Ecco, anche se Figel tiene a, sottolineare la diversità dell'interpretazione rispetto all'opera, che può essere interpretata in molti modi, anche se è vero tutto questo, c'è comunque un effetto che si libera e che non sono gli interpreti a decidere. Quindi c'è un'autonomia dell'opera che si impone e con cui dobbiamo fare i conti. La cosa che più interessa però a Figal è che comunque si ottiene una conoscenza mimetica, cioè l'imitazione per lui produce conoscenza, quindi non solo un effetto di contagio o di emulazione sul piano emotivo, riguardante cioè l'educazione delle nostre passioni. Non produce solo questo, ma produce anche conoscenza. Questo Figaro lo ribadisce chiaramente a pagina 263, dove appunto tiene a precisare che la rappresentazione permette di riconoscere più chiaramente e più distintamente una certa cosa, un certo tema, una certa questione che viene appunto rappresentata, raccontata, messa in scena, e quindi, come dire, costituisce in qualche misura un approfondimento. Noi approfondiamo la cosa, da un certo punto di vista, quindi non mai nella sua totalità, ma toccando certi aspetti. Questa conoscenza mimetica, che deriva proprio dalla rappresentazione, leggo una decina di righe dall'alto di pagina 263, viene avviata ogni volta in modo nuovo. Perché? Perché una cosa degna di essere raccontata, degna di essere messa in scena, è di solito una cosa complessa, articolata, non banale. Dunque, un'opera degna della nostra attenzione, ha una sua complessità interna e per riuscire a parlarne in maniera adeguata, ogni volta noi riusciremo a toccarla, ad approfondirla, sì, ma solo in parte, perché questa cosa, in qualche misura, non può essere abbracciata completamente, non può essere detta in tutte le sue componenti. Questo sarà il compito di altre interpretazioni che, a loro volta saranno altrettanto parziali, e tra tutte queste interpretazioni, proprio per il fatto che toccano solo una parte, solo un aspetto della cosa, ci sarà poi una specie di familiarità. Noi riconosceremo lo stesso tema. Vedremo anche l'intrecciarsi delle varie maniere di guardarlo, ma non avremo l'idea che questo tema sia mai stato esaurito. Questo in qualche modo non può far parte dell'esperienza dell'opera perché appunto, ogni rappresentazione tocca un aspetto, mette in luce un aspetto, ed è tanto più riuscita l'interpretazione stessa quando si segnala a sua volta come un'interpretazione parziale, cioè un'interpretazione non deve pretendere di parlare in nome dell'opera che sta interpretando, deve invece sottolineare la specificità del suo punto di vista, che è poi il punto di vista dell'interprete, il quale non deve naturalmente tradire il senso complessivo dell'opera, ma non deve nemmeno temere di connotare in maniera riconoscibile la sua versione, la versione specifica che lui vuole darne. In fondo, pagina 263, Figa sottolinea, diciamo, la necessità di una firma che non è più la firma d'autore, ma è la firma dell'interprete, il quale naturalmente si mette in gioco proprio per questo, proprio perché osa in qualche misura far sentire la sua voce, la sua interpretazione, accanto alla voce dell'opera. E in questo confronto, naturalmente, può uscirne anche con le ossa rotte, nel senso che volendo spingere troppo, diciamo, il pedale dell'acceleratore in direzione, di una cosiddetta interpretazione originale, naturalmente può apparire anche la pochezza di questa interpretazione rispetto, di nuovo, alla complessità dell'opera. Ma per Figal questo è, più, prima ancora che un rischio, un'esigenza fondamentale. Ultimo paragrafo di pagina 263. Se le cose stanno così, ogni rappresentazione riuscita rende tanto più riconoscibile quanto più essa è pronunciata inconfondibile, cioè rende più riconoscibile vuol dire che la funzione della mimesis, cioè della rappresentazione, che è quella di sottolineare alcune cose, estrapolandole dal loro contesto, in qualche modo mettendole sotto la lente di ingrandimento, questo fa l'imitatore per definizione, e questo dovrebbe fare qualsiasi opera rispetto alla materia che tratta. Ecco, questo lavoro di diciamo estrapolazione di un tratto molto significativo. Questo lavoro di sottolineatura, quindi, e di esaltazione, nel senso di mettere in risalto la cosa di cui si sta parlando, funziona tanto di più quanto più anche l'interprete di quest'opera vorrà connotarla a sua volta, cioè rendendola inconfondibile, pronunciata. Le rappresentazioni non si limitano a sottostare alla forza di una cosa che si manifesta e spinge la presenza. Sto leggendo le ultime righe di pagina 263, bensì ottengono la loro obiettività aumentando il loro carattere rappresentativo. Una rappresentazione tanto più persuasiva quanto più differenziate sono le sue proprie difficoltà, possibilità. Una rappresentazione guidata dalla consapevolezza delle proprie possibilità rende alla cosa più giustizia di quanto possa fare una rappresentazione che si ritira e che non vuole essere altro se non il medium della sua cosa. Cioè, prendendoci la responsabilità di far parlare l'opera, di portare al linguaggio l'opera, certo. Ma sottolineando anche la specificità della nostra voce, perché siamo poi noi che la facciamo parlare, ecco, in questa operazione Figal sta dalla parte di chi, diciamo, sottolinea la propria voce, naturalmente nella consapevolezza che sta sempre interpretando il testo e dunque qualcosa che gli è estraneo, qualcosa che non è suo e che in fondo non è suo o non resta suo anche se a fare l'interpretazione è l'autore stesso dell'opera.